Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom!
Una buona serata a tutti! Questa sera si parla di danze, di balli, di come il corpo utilizza appunto se stesso per esprimersi, e lo farò questa sera, io Francesca Guaglietti naturalmente come tutti i lunedì, ma da sola, ahimè, non in compagnia di Giovanni, quasi puntata quasi che non era da farsi, poi alla fine ho usato, infatti sono anche un po' quasi emozionata, devo dire, poiché i contenuti, come al solito, magari sono stati un po' improvvisati. Allora, si parlerà di danza, serata soprattutto musicale, infatti cercherò di non dare troppi contenuti come al solito, ma magari riproporrò, come mi è capitato anche in altre puntate, colonne sonore che riguardano film nello specifico, che parlano di danza, di ballo in tutte le sue espressioni. La danza ha tradizioni, vabbè, come tutti sapete, antichissime, infatti la prima forma espressiva che l'uomo abbia mai sperimentato con il suo corpo, in quanto proprio il corpo ne è il linguaggio, lo strumento di comunicazione. È nata come un rito, la danza nasce come tale per gli uomini primitivi, che serviva per creare, ecco, un contatto con le divinità, era anche inoltre un'attività sociale, infatti moltissimi tra i momenti più importanti della vita della gente, ad esempio il fidanzamento, il matrimonio, la nascita, la malattia, la morte, gli eventi che si susseguivano, come la caccia, la pioggia, la siccità e il raccolto, erano tutti sottolineati tramite appunto il rito, tramite danze che coinvolgevano però l'intera comunità. Anche in seguito poi le varie culture greche e romane hanno continuato ad esercitare la danza come fenomeno di massa, per lo più legato a riti propiziatori o alle grandi festività. Poi, questo per dare solo un piccolo quadro storico, avevo detto di non dare troppi contenuti, invece ve li sparo immediatamente. Però ecco, per capire un po' l'evoluzione storica di questa forma espressiva fisica, che poi è stata un po', diciamo, castrata, se si può utilizzare questo termine, con l'avvento della religione cristiana, che considerava invece il corpo peccaminoso, quindi la danza venne ritenuta una manifestazione del male. Essa quindi non fu più legata alla religiosità e al rito, e anche, diciamo, è dovuta sottostare anche ad una regola, stata regolata da rigide leggi e, diciamo, imposizioni che l'hanno un pochino soffocata. Questo primo breve preambolo, ma neanche tanto breve forse, faremo nel corso della puntata di questa oretta e un quarto, se ci arriverò appunto con i contenuti che ho a mia disposizione, partendo soprattutto da un quadro, da un percorso storico però cinematografico, appunto attraverso le colonne sonore che hanno parlato del ballo e della danza, partendo da quegli anni 20, quindi partiamo proprio dall'antichità, quando un Rodolfo Valentino accennava dei passi di tango indimenticabili che sarebbero entrati nella leggenda del cinema molto più di quelli più esperti di Nureyev, che interpreterà Valentino nel film omonimo di Ken Russell del 77. Quindi il cinema inizia a parlare di danza soprattutto in correlazione con il tango. Tra i film più recenti che parlano di tango, magari potrete ricordare Lezioni di tango di Sally Potter, e Pablo Verón, che è un ballerino di tango professionista meraviglioso e che interpreterà il protagonista proprio di questo film. E quindi si parte proprio dal tango. Vi faccio subito ascoltare un piccolo contributo di una delle scene più famose forse di tango, interpretate da un magnifico Al Pacino. Ah.
Balla il tango?
No, volevo impararlo una volta, ma...
Ma?
Michael non ne aveva voglia.
Michael? Quello che stai aspettando?
Michael dice che il tango è isterico.
Beh, io dico che Michael è isterico.
Scusi, lui scherza sempre. Glielo ho già detto.
Mi piace la tua risata.
Grazie.
Vorresti imparare a ballare il tango, Dana?
Dice adesso.
Mi metto a tua disposizione. Gratuitamente. Che cosa ne pensi?
Avrei un po' di paura.
Paura di cosa?
Di commettere qualche errore.
Non c'è possibilità di errore nel tango, Dana. Non è come la vita. È più semplice. Per questo il tango è così bello. Commetti uno sbaglio, ma non è mai irreparabile. Seguiti a ballare. Perché non ti butti? Vuoi provare?
D'accordo, sì, proviamo.
Diamoci da fare, figliolo. Charlie, mi ci vogliono un po' di coordinate.
La pista è circa 6 metri per 10. Lei è sul lato lungo. Ci sono tavoli tutto intorno. E in questo momento non balla nessuno.
Il tango non è maschio, è coppia. 50% uomo e 50% donna. Anche se il passo più importante, l'otto, che è come il cuore del tango, lo fa la donna. Nessuna danza popolare raggiunge lo stesso livello di comunicazione tra i corpi. Emozione, energia, respirazione, abbraccio, palpitazione. Un circolo virtuoso che consente poi l'improvvisazione. Il tango è un pensiero che si balla. Un gaucho e una chitarra. Bellissime frasi sottolineate, naturalmente, dai Gotham Project, che forse hanno portato anche il tango a livelli di nazional popolari, ecco, se vogliamo dire, hanno esteso i confini del tango. Ci sono delle cose curiose, delle regole curiose che ho scoperto proprio documentandomi su questo ballo. Come ci si comporta in una milonga, dentro e fuori dalla pista, perché ci sono delle vere e proprie regole comportamentali. Infatti, nella milonga devono valere le regole del buonsenso e dell'educazione di una volta. Infatti avevano delle regole molto rigide in una Buenos Aires dove incontrare dei delinquenti o delle persone poco per bene era alquanto frequente, quindi che erano necessarie delle regole che garantissero il quieto vivere. Nella milonga, la milonga naturalmente non faceva eccezioni. In milonga gli uomini e le donne sedevano in tavoli separati su lati opposti della sala. In questo modo era favorito l'invito, quindi c'era l'uomo a distanza che senza importunare la donna la guarda, mira, se lei risponde allo sguardo la invita con un cenno della testa, il cabiseo, se la donna risponde con un cenno di assenso, l'uomo si avvicina al tavolo e accompagna la donna in pista. Durante il ballo, solitamente la coppia non comunica con le parole che interrompono l'armonia che si forma nel ballo, che trasforma la musica in movimento. Il momento buono per parlare è alla fine della musica e di solito le chiacchiere si protraggono così almeno sto leggendo qua per la prima volta, fino all'inizio del pezzo successivo e poi si ricomincia e così via fino alla fine del tango. Solitamente alla fine della tangata, non so qual è il termine che si usa in questo caso, la coppia si scioglie ed è comunque la donna che fa capire che si può continuare a ballare anche il prossimo ballo. Thank you. E chiudendo la parentesi tanghera con i Gotham Project, si continua per altri balli, per altri continenti anche, per altre, anche se ora il prossimo passo è verso il samba e il mambo, poiché sto seguendo un ordine cronologico legato soprattutto ai film e a come la cinematografia ha assorbito i diversi balli. Il samba impersonato nella persona di Carmen Miranda, che ballava con una testa piena di frutta più di un supermercato. Io ho qui la foto, e nei difficilissimi anni 40 faceva letteralmente sognare gli uomini affamati di tutto il mondo con le sue Una notte a Rio, Tre settimane d'amore, Banana Split, Samba d'amore, Copacabana. Insieme al samba abbiamo il mambo, e tutti ricordiamo il film omonimo con Silvana Mangano del 54, anche se magari i più giovani penseranno e all'Ora Mambo del 99, insomma, con la Littizzetto, però vabbè, non volevo adesso neanche arrivare a citare questo. Ma la divina del mambo, Ima Sumac, cantante peruviana, nome d'arte, adesso non vi sto a pronunciare il suo reale nome perché è una cosa, è formato da quattro nomi praticamente, cinque cognomi, quindi negli anni 50 fu una delle più note esponenti della musica esotica. Viene ricordata principalmente per la sua voce, che all'epoca copriva un'estensione di 4 o 5 ottave. A lei viene attribuito il merito, non senza magari qualche controversia, perché ecco, non si è certi che abbia poi questo merito, di aver cantato la nota più acuta mai registrata da una voce femminile. Sentiamola. La bellissima voce di Imasuma, che dopo ho anche un altro pezzo, anche se non c'entra niente poi col discorso che farò ora, però è strepitosa. Il prossimo pezzo, che si titola sempre Mambo, quindi anche questo Malambo, Malambo numero 18, se no, numero 1, scusate. E per continuare il discorso storico del sempre legato al cinema, ma in questo caso soprattutto ad una fiaba di Andersen, che ha dato, diciamo, il via poi al mito della ballerina classica. Sto parlando delle scarpette rosse. All'inizio, infatti, fu proprio Scarpette rosse, il film del 48, che portò una bellissima Moira Schreier, se non sbaglio, se questa è la pronuncia giusta, sui grandi schermi con le sue meravigliose scarpette rosse, appunto, al Museum of... Ma guarda tu, qua mi si è coperto il testo con questo maledetto correttore di Word. Al Museum of Moving Image di Londra viene proiettato a ciclo continuo, ed è impressionante anche vedere la quantità di spettatori, anche più vari, rimanere letteralmente incollati alle immagini in bianco e nero di questo Scarpette rosse, che è considerato proprio il capostipite del cinema sulla danza, poiché con mille variazioni, mille sfumature, i film sul balletto sono stati tutti costruiti, chi più chi meno, sulla difficile scelta fra la dedizione assoluta alla danza e l'amore, molto spesso. E così accade anche a Vicky Page, che è la protagonista del film inglese del 48, che è proprio divisa fra la carriera di ballerina sotto la ferrea disciplina di questo maestro Lamertov, che sono sempre russi, credo, e la passione per il giovane compositore, arrivata a successo quindi grazie al balletto ispirato proprio alla favola di Christian Andersen, che dà appunto il titolo al film. Poi vabbè, la protagonista sceglierà l'amore, eccetera eccetera eccetera. A questo punto non ho assolutamente nessun inserto legato allo Scarpette rosse del 48, ma vi faccio riascoltare Ima Subak, perché mi è piaciuto troppo il primo, vi faccio ascoltare anche il secondo. Allora continuiamo con le colonne sonore che riguardano davvero le film di cui vi avevo annunciato di parlarvi, perché queste due, Ima Sumac era semplicemente una delle esponenti peruviana, insomma di origini peruviane, una delle esponenti più note del mambo, ecco. Per continuare invece sempre con la nostra piccola storia cinematografica che riguarda i film di ballo, i film che non è un genere, però ce ne sono tantissimi davvero. A proposito di una cosa di balli anche in acqua, che ce ne sono davvero tanti, per proseguire con gli anni 50, se non sbaglio, siamo alla Esther Williams, che raccolse appunto il testimone dal primo dopoguerra fino appunto agli anni 50 con La figlia di Nettuno, Canzone pagana, La duchessa dell'Idaho, La ninfa degli Antipodi. Andatevi a vedere qualche video perché è davvero strepitosa con la sua cuffiettina a fiorellini. Poi, per continuare, di miti, veri e propri miti, che dal 35 invece facciamo un passo indietro, dovevo dirli prima, invece me ne sono accorta soltanto adesso, gravissima mancanza. Fred Astaire e Ginger Rogers, come non dedicargli una parentesi, perché anche se appunto non è un genere cinematografico, hanno portato comunque alla ribalta non soltanto il tip tap, di cui Fred Astaire era il mago assoluto, ma anche proprio il ballo di coppia. E tra i loro film più conosciuti possiamo ricordare Seguendo la flotta, Voglio danzar con te, Balla con me, Cieli azzurri, Cappella a cilindro e un omaggio fatto nel 1986 di Federico Fellini con il suo Ginger e Fred. Fred Astaire, che vinse nel 50, se non sbaglio, un Oscar alla carriera? No, mi sto sbagliando? Forse, chissà, sulla data, però lo vinse davvero questo Oscar alla carriera. E oltre ad essere un ballerino divino, era anche un notevole cantante. Ve lo propongo qua nel suo Cheek to Cheek.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Thank you.
Era la voce di Fred, ma continuiamo ora, sempre col sottofondo dei Gotham Project, a parlare questa volta di letteratura. E ahimè, non ho Giovanni al mio fianco, invece infatti improvviserò così qualche letturina presa qua e là. La bibliografia dedicata alla danza, alla letteratura, il rapporto tra letteratura e danza è veramente intenso. Infatti è stranissimo, non me l'aspettavo trovare talmente tanti riferimenti, poi non ho trovato i testi, però qualcosina ho. E posso anche partire con una lettura di Vicky Baum, tra i suoi romanzi, una autrice austriaca, tra i suoi romanzi, alcuni dei quali anche trasposti molti cinematograficamente, probabilmente uno dei più celebri è Grand Hotel, traslato in film poi nel 1932, girato a Hollywood con Greta Garbo, ed ebbe addirittura l'Oscar come miglior film. La vicenda è ambientata in un albergo di Berlino, dove il decaduto barone Geigern salva dal suicidio la ballerina russa, la Grushinskaya, che non so, è nominata anche diverse volte nel testo che vi starò per leggere, quindi perdonate le mie mancanze linguistiche. Ballerina russa in declino, e se ne innamora. Ecco il terribile momento in cui Grushinskaya si rende conto che la sua carriera è vicina alla fine. Applausi, pizzicato d'orchestra. Appare in scena la Grushinskaya, che ha indosso in tutta fretta il costume da colomba ferita, con una grande goccia di sangue color rubino che le pende dal corpino bianco di seta. È stanca da morire, ma leggera, leggerissima, i cui minuscoli, tremuli, battiti d'ali delle braccia va lentamente incontro alla sua morte pietosa. Tre volte si drizza, ma non può più volare. Infine, il lungo collo delicato si piega in avanti, posa il capo sul ginocchio e muore. Una povera colomba colpita a morte con una grossa ferita sul petto che la lama azzurra del riflettore mette in evidenza. Sipario. Applausi. Applausi anche abbastanza nutriti, se si pensa come è vuoto il teatro e quante poche mani ci sono per far rumore. «Da capo?» chiede la Grushinskaya, che giace ancora in mezzo al palcoscenico. «No», le bisbiglia di tra le quinte Pimenov, con un sussurro forte, disperato. «L'ovazione è finita». «Finita». La Grushinskaya rimane a terra qualche minuto ancora. Leggera come una piuma, con la polvere del pavimento su mani, braccia e tempie. Per la prima volta in vita sua non fa il bis di quel numero. Non ne posso più, pensa. No, ne ho abbastanza. Non ne posso più. Far posto per il cambio di scena, grida il soprintendente. La Grushinskaya non vorrebbe alzarsi. Vorrebbe starsene lì a terra, in mezzo alla scena, e addormentarsi, e nel sonno fuggire da tutto. Meraviglioso, finito un po' troppo bruscamente, probabilmente ho editato male il pezzo. Si trattava della morte del cigno, dell'atto finale del Lago dei Cigni, del meraviglioso Lago dei Cigni di Tchaikovsky, che desidererei tanto andare a vedere, prima o poi lo farò sicuramente. Ora non vi racconto la trama perché è diviso in 4 atti e è complessissima, anche abbastanza anche struggente, parla di un amore quasi impossibile. E si continua, oddio mi perdo, ho 3000 finestre aperte quindi perdo tutte le volte il segno, la lettura ricordo per chi magari volesse leggersi il romanzo oppure magari andarsi a vedere il film, si trattava di Grand Hotel scritto da Vicky Baum, traslato poi in film nel 1932 con una grandissima Greta Garbo per chi magari riuscisse a trovare il film, ma quasi impossibile, credo, non so. E continuiamo sempre a parlare di cinema. In che anni siamo arrivati? Allora devo spostare il cursore su. Si era parlato di Fred Astaire, si era parlato di Scarpette Rosse, per arrivare, ecco, ai giorni nostri. Possiamo già arrivare? Beh, diciamo che possiamo direttamente saltare a tutti gli anni 70, che poi sono anche meravigliosi musicalmente per quanto riguarda anche tutto il discorso del musical, che però ho fatto in un'altra puntata. Non succedeva niente se potevo anche ripetermi tranquillamente, visto il numero degli ascoltatori di questa sera, non se ne sarebbe accorto nessuno probabilmente. E si arriva praticamente all'Liza Minnelli, di cui abbiamo già parlato, lo strepitoso film Cabaret diretto dal Bob Fosse, che però oltre ad essere l'autore di Cabaret è anche lo strepitoso regista di All That Jazz del 1979, che trasuda danza, come dicono tanti esperti, anzi forse è uno dei migliori film che coniuga un contenuto drammatico con le scene di ballo. Da allora fu questa la chiave principale della danza nel cinema, invece delle allegre commediole degli anni precedenti fu proprio la drammaticità e anche la grandiosità dei temi a caratterizzare le coreografie. Qui abbiamo dei pezzi bellissimi, Bob Fosse quindi diciamo che è piuttosto bravo, ha sfornato due capolavori, davvero due capolavori del cinema, della storia del cinema, quindi questo All That Jazz e questo Cabaret del 1972. Poi abbiamo tutta la storia del musical di cui abbiamo magari già parlato, West Side Story, Jesus Christ Superstar, per arrivare ad autori, diciamo, fine anni 80, credo, quando c'è poi il boom di tutta la filmografia. No, restiamo sempre negli anni 70, perché infatti non so se lo ricorderete tutti, sicuramente anche banale da citare. Il 77 è l'anno della nascita di un mito, di John Travolta, con la sua Saturday Night Fever, la febbre del sabato sera. Scoppiò al cinema appunto una vera mania e dilagò poi nelle discoteche. E tutti si ricorderanno il completo bianco di Tony Manero, che ha condizionato anche il costume, la società e anche la successiva produzione cinematografica con i relativi imitatori. E ho come non questa sera, oltre ad avere la mancanza di Giovanni, che di solito mi fa da spalla anche nei miei errori, ecco, c'ho anche una dislessia evidente, vi propongo, cambio tempo verbale, un piccolo brevissimo estratto proprio dalla febbre del sabato sera. C'è stato anche un seguito che era, oddio se non sbaglio, ora ho il vuoto del seguito, che non ha assolutamente eguagliato Saturday Night Fever, ma comunque io vi faccio ascoltare il Tony Manero.
Signor Fusco, posso avere un anticipo? Lunedì è il giorno di paga.
Lo so che il giorno di paga è il lunedì, ma in tutti gli altri posti è il venerdì o il sabato.
E il lunedì non hanno più un soldo, si ubriacano e vanno a buttare. Passano il weekend a buttare via i soldi. Se invece prendi i soldi il lunedì ti bastano per tutta la settimana e puoi mettere da parte qualcosa. Pensa al futuro.
No, e chi se ne fotte?
No, Tony, guarda che il futuro non si fa a fottere. Il futuro casomai fotte te. Quello t'aspetta sempre e se non sei preparato ti fotte.
Per me il futuro è stasera, mi devo preparare. Devo comprare una camicia, una bellissima camicia.
No, Tony, mi dispiace, ma non posso fare eccezioni.
Un giorno che serve un favore a lei, ne riparliamo.
And the Sunshine Band, proprio dalla colonna sonora di Saturday Night Fever. E si continua sempre a parlare, ecco, non mi veniva il nome, il titolo del seguito, che era Staying Alive. Oddio, non sento più nulla. Ma perfetto, però continuo ugualmente da grande professionista quali sono. E mi si sono praticamente, sì, penso, vabbè, problemino tecnico, si risolverà dopo. Intanto vi lancio il secondo pezzo che riguarda sempre la colonna sonora di La Febbre del Sabato Sera, colonna sonora che balzò subito al primo posto delle classifiche in quegli anni, quindi nel 77 o 78, ecco, o giù di lì. Vi faccio ascoltare subito questa, se non sbaglio, si intitola sempre dalla Febbre del Sabato Sera, Walter Murphy. Scusate, ho decisamente dei problemi tecnici, non so neanche se voi state continuando ad ascoltare, potete riuscire a sentirmi, perché io non riesco a sentirmi. Questa è la quinta di Beethoven secondo Walter Murphy.
Thank you.
Ed era appunto la quinta di Beethoven, riveduta e corretta. Continuiamo sempre con la nostra carrellata attraverso i film che hanno parlato di danza e di ballo. E siamo arrivati a... Ma prima vi farei anche una lettura, perché non c'è Giovanni, anche se non c'è Giovanni, insomma, non è necessario che io trascuri così tanto la letteratura, anche se io non sono una lettrice alla sua altezza, e lo saluto se magari ci sta ascoltando, perché vedo che è salito il numero degli ascoltatori, di poco, di pochissimo, però è salito. Altro consiglio, io sono estremamente sincera, non ho trovato questa bibliografia vastissima sull'argomento, però non ho letto, ahimè, nessuno di questi romanzi. E ve ne cito un altro, questo di un tedesco, prima di un'austriaca. Ora, di questo tedesco, di Frank Wedekind, celebre soprattutto come drammaturgo, che è autore però anche di racconti, novelle, saggi, tra cui anche l'importante Sull'erotismo. Fra i suoi migliori racconti c'è questo misterioso e trasparente, così è stato definito, Minnehaha, ovvero dell'educazione fisica delle fanciulle. La vicenda si svolge in un grande parco, disseminato di case basse coperte di rampicanti. Qui bambine e ragazze passano i loro primi anni di vita. L'insegnamento che ricevono riguarda unicamente il loro corpo. Quindi questo, vengono educate a sentirlo e a dargli perciò un'erotica elasticità. Il mondo esterno, ecco, non ha nessun contatto con questo parco, lo finanzia nell'attesa di ricevere le fanciulle che vi sono ospitate. Ma perché il passaggio a un certo punto nel mondo? Quale funzione poi avranno queste deliziose fanciulle nel mondo? Nel descrivere i misteri anche del parco, Wedekind, non so, come al solito in tedesco se la pronuncia sia corretta o meno, sottolinea una certa utopia del corpo attraverso anche momenti di danza. Ecco, vi leggerò brevemente alcuni momenti tratti dalla traduzione della Delphi del 1975. Una volta mi misi a gridare. Vera era in piedi davanti a me e, mentre mi parlava tranquilla, fece scivolare lentamente i suoi elastici piedini sulle mattonelle lisce, allontanandoli uno dall'altro, fino a toccare il pavimento con il bacino. Fu come se mi sentissi io stessa spaccata a metà. Ma con altrettanta tranquillità, senza muovere le spalle, senza piegare le ginocchia, come si era abbassata, tornò a rialzarsi. Che forza doveva esserci in quelle giovani membra. Non mi riesce facile ora, a 63 anni, rendere in tutta la sua intensità l'impressione che allora provai. Simba era grande e insieme sottile come un filo, ma sul suo corpo non si vedevano né costole né tendini. La fissavo e avevo una sensazione come quella notte quando avevo sognato Morny. Il suo modo di distendere il corpo, di sollevare e abbassare il ventre, l'agio delizioso con cui lasciava cadere all'indietro le spalle, la dolce indolenza delle sue membra abbandonate, la flessibilità del suo corpo, il piacere col quale lei stessa sembrava prendere coscienza del proprio corpo e che trovava espressione in ogni piccolo movimento, tutto questo mi inebriò, mi affascinò, mi sopraffece a tal punto che per 2 giorni andai in giro come in un dormiveglia e dovunque guardassi avevo davanti a me solo la sua immagine. Simba dava lezioni di danza. Ogni 15 giorni dovevamo riunirci alla Bianca Casa, sempre solo le più giovani di tutto il parco, una ragazza per ognuna delle 30 case. Le nostre accompagnatrici vennero solo la prima volta. Le lezioni cominciarono con le danze patetiche, dove non riuscivamo mai a muovere le nostre membra con sufficiente lentezza. Solo nel secondo anno passammo alle danze più veloci, per le quali portavamo dei pesanti zoccoli, nelle cui suole era addirittura inserito del piombo. Questo scioglieva le articolazioni così in fretta che ben presto tutte riuscivano a slanciare con facilità i piedi sopra la testa delle altre. Vera fu prescelta e per tutto l'inverno fummo solo in 6. il suo modo affascinante di danzare, ci rimase vivo a lungo davanti agli occhi. Le sue giunture sottili, le sue membra, i suoi movimenti maestosi, non li aveva nessuna di noi.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, 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 perhaps.
Perhaps, perhaps, perhaps. Doris Day, tratto dalla colonna sonora, questa volta credo di moltissimi film, non soltanto questo che vi sto per dire, ma nello specifico io mi riferivo a Ballroom, gara di ballo del 92, diretto dall'australiano Baz Luhrmann e anche presentato ad una sezione del festival di Cannes, Un Certain Regard. Non vi sto adesso a dire la trama, però ecco, questo pezzo ricorda un ballo molto sensuale che avviene proprio tra i due protagonisti, che alla fine si innamoreranno naturalmente. Alla fine il ballo unisce in qualche modo i corpi e non solo. Bella questa, mi è uscita bene. E possiamo anche continuare con le letture, visto questa seconda parte più sempre inframmezzate da grandissime colonne sonore. Nello specifico, e ve l'annuncio, stiamo per ascoltarci un tre canzoni, se ci riusciamo, se ci siamo coi tempi, dedicate al film Billy Elliot, dedicato alla danza, bellissimo film inglese, e a, in questo caso, ad una colonna sonora strepitosa, rock e punk rock, che poi ecco andremo ad ascoltarci. Ora proseguiamo con le nostre letture ballerecce, se così si può dire, e in questo caso sono a Piti Grilli, questa sera tutti autori a me sconosciuti, pseudonimo di Dino Segre, torinese, morto nel 75. E nello specifico vi leggerò un pezzo, un brano tratto dalla Vergine a 18 carati del 1923 addirittura. Tutte opere da lui addirittura ripudiate dopo la sua conversione al cristianesimo, quindi ecco, in questo caso però avviene, questa storia è stata scritta prima, poiché è storia d'amore e di droga, che ha per protagonisti Tito, che è un giovane giornalista italiano approdato a Parigi, e Maud, danzatrice in marsina, ovvero ballerina stile Moulin Rouge o Folie Bergère. Ecco come viene descritto il numero di Maud, conosciuta ecco, nell'ambiente come una delle ballerine più talentuose, così possiamo dire. E venne il turno di Maud. Tito non l'aveva mai vista così bella. Si contorceva in una danza nuova, ritmata dall'urto dei tacchi di legno sul palco armonico. Tutto il suo corpo sembrava disarticolato e le braccia molli, quasi senza ossa, si levavano verso il cielo, verso quel rettangolo di cielo africano su cui tutte le stelle del mondo si erano radunate a contemplarla. Oh, quelle braccia di Maud, miracolosamente nude, come si alzavano, si stiravano, si allungavano verso le stelle. Ella è una cosa molle, elastica, che si incurva a destra, a sinistra, in avanti, con la flessibilità di un giglio, che abbia un fiore così pesante da reclinare fino a terra il corpo stordito dal profumo. Sul petto e sulle braccia, e intorno alle caviglie, brillano gocce di sudore, e dai capelli sciolti cadono le rose e le forcine. Ella sorride, mostrando tutti i denti bianchissimi e due occhi stupefatti d'uccello di rapina. Dalle labbra sgocciola col sudore il rosso della pittura. Sembrano gocce di sangue. Le macchie nere delle ascelle brillano come non hanno mai brillato nemmeno nelle notti di spasimo. E la danzatrice continua a ondeggiare, a flettersi di qua e di là, come uno stelo di giglio investito dall'uragano. Le contorsioni del serpente si alternano alle pigre flessuosità amorose del felino. Nel suo sguardo lampeggia all'improvviso una luce cattiva che si dissipa per cedere a un sorriso pieno di dolcezza carezzevole. Passano nel suo sguardo la libidine, il capriccio, la crudeltà, il delitto. Maud si inginocchia, s'arrovescia indietro, a ponte, come per offrire il sesso alla platea. Si oscura, risollevandosi, e ride. Una collera improvvisa. Batte rabbiosamente i tacchi e si rivolta come se fosse trafitta da qualcosa di immondo, e poi si accovaccia, si rialza, si contorce, sorride al cielo, si immobilizza in una breve pausa. Fissando le stelle, come crocifissa dalla meraviglia, e poi piomba come corpo inerte e non si alza che per ringraziare e sorridere a tutta quella gente che applaude con le mani nere e con grida incomprensibili. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? Myself right out the room. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Inside a man. T-Rex con la loro Cosmic Dancer a firmare la colonna sonora di questo strepitoso Billy Elliot che tutti ricorderete, film del 2000 scritto da Lee Hall e diretto da Stephen Daldry. E c'è un Jamie Bell veramente talentuoso, che è questo ragazzino che interpreta il Billy, l'undicenne che sogna di diventare ballerino. Addirittura la rivista Total Film nel 2004 ha definito Billy Elliot il 39esimo miglior film inglese di tutti i tempi, e ne è stata tratta anche una produzione teatrale, Billy Elliot The Musical, diventato un musical altrettanto di successo tanto quanto il film. Dentro ognuno di noi c'è un talento che aspetta di venire fuori, il segreto è trovarlo, questo dice Billy Elliot. Non so se esattamente il ragazzino dice queste parole o meno, brevemente magari la trama, ma probabilmente lo conoscete tutti. Questo ragazzino di 11 anni, orfano di madre, vive con il padre e il fratello, entrambi minatori, costretto dal padre a fare pugilato, scopre in realtà una grande passione per la danza, scontrandosi con i pregiudizi dell'epoca che vedono nel ballo maschile una pratica omosessuale e nell'essere omosessuale di conseguenza una colpa. C'è anche una piccola, l'ambientazione del film è altrettanto importante perché è quella dello sciopero dei minatori inglesi del 1984, quindi c'è anche una forte anche critica sociale. Piccola curiosità che riguarda il finale del film, una strizzata d'occhio del regista, che forse non tutti si sono resi conto di questa sfumatura, io no, ad esempio. La messa in scena che lo spettatore vede alla fine del Lago dei Cigni, dove appare un Billy Elliot ormai grande, è l'adattamento di Matthew Bourne, non molto conosciuto, messo in scena per la prima volta nel 95. In quella versione l'intero corpo da ballo femminile fu sostituito da ballerini, introducendo quindi deliberatamente il tema, in questo caso dell'omosessualità maschile, e alla fine del film di Billy Elliot compare appunto un corpo di ballo per il Lago dei Cigni completamente maschile. La colonna sonora, come abbiamo detto, famosissimi brani rock, punk rock. Ora ci ascolteremo un altro pezzo, We Love To Boogie, sempre T-Rex. We love to boogie.
feathers high. The jitterbug left and smiled to the sky. When your black velvet cape and your stovepipe hat. Bebop, baby, the dance is for it. I love to boogie. Yes, I love to boogie on a Saturday night. I said, I love to boogie. I love to boogie. Jitterbug boogie.
E con i T-Rex in sottofondo, mi dispiace anche parlare sopra questo pezzo, però ahimè siamo quasi alla fine, quindi se voglio lanciare l'altro e se deve uscirci il tempo anche per ascoltarcelo tutto, devo necessariamente arrivare ai saluti. Siamo alla fine, lunedì prossimo credo ci sia anche Giovanni Lembo con me, quindi ci sarà un lettore più degno. Io, Francesca Quaglietti, con Kaboom su radiofonica.com, come al solito. Ancora il tema della prossima non si sarà, questo è stato un po' incerto, devo dire, e speriamo che non sia risultato troppo prolisso o approssimativo magari, però come al solito essere esaustivi in argomenti così vasti è impossibile. Io finirei con una frase di Nietzsche, addirittura, che si è scomodato addirittura a parlare di danza. Ma in questo caso, augurandovi naturalmente che la danza sia con voi in tutte le sue forme, però, come ci dice Nietzsche, non può essere la danza in tutte le sue forme, non può essere esclusa da una nobile educazione. Danzare con i piedi, con le idee, con le parole e, devo aggiungere, bisogna saper danzare anche con la penna. Vi auguro intanto una buona notte e vi lascio con le Cassandre, con Je m'appelle Cassandra, tra circa 15 minuti. Ciao!
Economia.